Cercheremo di mantenerla fino al giorno del Nevroz qui in Italia, quindi fino al giorno 19-20, e possiamo proprio battezzarla Nevroz 2016. Magari lunedì prossimo non ci saremo né io né Cristina, perché andremo a Napoli, perché a Napoli c'è un evento molto molto importante. Cristina, se vuole, ci aggiunge qualcosa di quello che a cui ha già partecipato, quello di Palermo ovviamente, eccetera, perché la seconda città molto grande, viva il sud da questo punto di vista, che dà la cittadinanza onoraria a Öcalan nel momento in cui c'è un suo compleanno, il compleanno della detenzione, con cui saremo in piazza al Colosseo domenica. Bene, lunedì 15, appunto, a partire dalla tarda mattinata e per tutto il giorno ci sarà, Napoli diventerà una piazza curda con le bandiere curde, con le bandiere dei combattenti e delle combattenti, e ovviamente al di là dell'episodio formale per cui De Magistris darà e leggerà il titolo ovviamente di questa onorificenza ad Öcalan e con lui i comitati che hanno supportato ovviamente questa richiesta, questo risultato, insomma, eccetera. Poi ci siamo detti che nel pomeriggio vorremmo fare un primo appuntamento per questa chiamata nazionale del Nevroz negato in Turchia, e che quindi sarà giusto impegnarlo in tutte le capitali d'Europa e oltre, io direi, del mondo, ma ciascuno farà la propria parte ovviamente, e da questo punto di vista la pomeridiana tardiva e la serata a Napoli sarà tutta una come dire, una festa, documento, denuncia dedicato al popolo curdo. Tra l'altro tutti i più grossi artisti napoletani hanno dato la loro adesione ad una serata, credo sarà meravigliosa. Magari a noi ci toccherà ritornare a Roma per le incombenze che abbiamo, ma chi è più giovanotto e giovanotta ovviamente farà bene a viversi e a godersi anche la giornata nella sua completezza. Per cui dicevamo, prendiamo intanto questo spazio del lunedì dalle 16 alle 17, parleremo ovviamente con le realtà di Wiki, le realtà dei supporter, la rete Kurdistan, ma anche coloro i quali vogliono dare una loro testimonianza. Pensate a quanti progetti ci sono in corso, alla gente normale, la gente comune che ha deciso di adottare un bambino a distanza, un bambino di Kobane, ovviamente un orfano di Kobane, eccetera. Questa realtà che si moltiplica nel tempo, l'abbiamo già fatta per i palestinesi, l'abbiamo già fatta per altre popolazioni colpite ovviamente non solo dalla guerra, anche dagli tsunami, eccetera. Pensate alla necessità di fornire alle donne curde sia in Siria che in Iraq, ma anche lo stesso tempo in Turchia, degli spazi loro dove possono fare delle autoproduzioni, dove li potremmo paragonare a dei centri sociali, a degli spazi sociali completamente dedicati alle donne. Pensate a tutta la dedizione che gran parte dei dottori, degli infermieri di sinistra stanno dedicando a questa vicenda della staffetta sanitaria, nonostante non si riesce a mandare in Kurdistan i materiali che noi abbiamo già a disposizione, che quindi l'unica cosa che entra sono i quattrini, per cui eccetera eccetera. Insomma, ce n'è ben donde di parlare, sicuramente non solamente di quelli che sono dentro il campo, ma anche di coloro i quali hanno capito in questo tempo qual è la battaglia che i curdi stanno facendo.
Allora, diciamo che io poi le iniziative le ricordiamo un'altra volta. Volevo, se ti andava, anche fare un po' un riassunto di quella che è la situazione della lotta che sta portando avanti la popolazione curda, non soltanto per quanto riguarda la Siria e quindi per quanto riguarda tutto il cantone del Rojava, dove continua insomma l'avanzare dell'ISIS e dove i giochi tra bombardamenti e accordi si stanno andando avanti, ma anche quello che sta succedendo in Turchia. C'è stato insomma da poco questo incontro a Ginevra dove varie parti sociali, varie parti politiche, varie nazioni si sono incontrate per decidere un po' come spartirsi la Siria dopo l'entrata, la decisione insomma della Russia di entrare in guerra, diciamolo così, quindi di bombardare. A un certo punto si è parlato anche, vista la decisione della spartizione, addirittura della decisione dell'Arabia Saudita, con quale faccia, di andare a bombardare questo, poi le postazioni dell'ISIS. Poi insomma qua cosa si va a bombardare ancora non c'è chiaro saperlo, non ci sono insomma informazioni in tal merito. Ma il dato insomma rilevante è stata l'esclusione poi del PID, principalmente del partito curdo, e quindi di chi sta realmente combattendo sul campo contro l'ISIS, che sono YPG, le forze insomma combattenti curde, al tavolo decisionale. Questo anche contro quanto era stato più o meno promesso dagli Stati Uniti d'America, quando avevano deciso insomma di fornire tramite i curdi iracheni, quindi tramite i Peshmerga, tramite il governo di Barzani, delle armi per appunto fermare l'avanzata dell'ISIS, che stava avanzando pericolosamente, soprattutto per quanto riguarda Kobane. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la Siria, sicuramente insomma dopo. E dall'altra parte insomma c'è la Turchia di Erdogan, oggi l'ennesima visita della presidente tedesca Merkel, per andare a rassicurare Erdogan e quindi la Turchia che gli verranno dati ancora soldi per fermare l'avanzata dei migranti. Abbiamo visto insomma le immagini al confine della popolazione di Aleppo che sta scappando da ormai penso quasi
quella che è rimasta
di Aleppo, per cui che si sta appunto quindi diciamo così che si è rivolta, che è andata verso la Turchia, la chiusura delle frontiere, e quindi le parole di Erdogan sono state abbastanza chiare. La Merkel dà soldi in cambio, Erdogan lancia un monito agli Stati Uniti d'America di terminare qualsiasi tipo di trattative appunto con i curdi, considerati appunto da Erdogan un nemico, se con il ricatto insomma diciamo così dei migranti. Quindi c'è una situazione abbastanza importante insomma di gestione, in cui la popolazione curda è ancora al centro di uno scacchiere internazionale, tanto che Erdogan insomma ormai da diversi mesi sta bombardando e sta tenendo sotto scacco, chiudendo e isolando diverse città del sud del Kurdistan. L'abbiamo raccontato con diverse carovane, sentiremo Wiki fra un po', perché è stato uscito anche un comunicato dell'ennesima eccidio a Cizre, in cui è stato bombardato un palazzo e sono stati ammazzati 60 civili. Si è parlato insomma di quello che è successo a Sur, che sta succedendo a Sur, un quartiere importante centrale della capitale del Kurdistan turco, che è Diyarbakir. Interi quartieri chiusi, in cui non può entrare nessun tipo di rifornimento, dove non è possibile neanche prendere i cadaveri che si trovano insomma per strada, visto le numerose uccisioni che l'esercito turco sta facendo. Quindi insomma diciamo, senza contare il fatto che la Turchia ha minacciato, ma penso che forse probabilmente sta anche per avvenire, di entrare militarmente dentro il Rojava. Ancora si parlava, no, mi fanno segni insomma,
no,
che,
sì, ci mancherebbe. Gli sarà molto difficile in questo momento, tenuto conto che
la zona cuscinetto
non stanno lì per caso, insomma, oltre a difendersi la loro grande base che hanno a Latakia, ovviamente nei dintorni, a Tortus, ovviamente non è che possono stare con le mani in mano. L'entrata in gioco della Russia ha sventato le mire. Non so se qualcuno ha avuto modo di sentire l'altro ieri, era domenica, sì. Oggi che è martedì.
Oggi è lunedì. Pensa un po'. Comunque sta anche sul sito.
Sì, domenica Alberto Negri, che è ovviamente un attento osservatore e quantomeno è abbastanza disincantato, e non è che noi ci abbeveriamo a lui, però sicuramente è uno di colui il quale non ha una mira giusta insomma dentro le cose. E beh, ci si dice ovviamente che il perdente fino a questo momento in assoluto è proprio Erdogan, nonostante sta accumulando quattrini tedeschi ed europei, perché ce ne abbiamo messo pure i nostri di quattrini, no? Sembra 400 milioni, e ce ne metteremo ancora di più per mandare i 400.000 soldati a difendere la diga di Mosul. Chiaramente lì dentro è un'entrata in guerra dell'Italia coi piedi, in questo caso, perché immaginati, tu c'hai a Mosul come dire, la capitale del califfato in quanto tale. E ieri altrettanto sempre Alberto Negri ci ha voluto rendere espliciti chi è che governa la capitale del califfato: governa un generale di Saddam Hussein, giusto a far capire ovviamente che le cose sono non solamente semplici, c'è un ISIS che è guerrafondaio, il tagliagole, no, la cosa è molto più complessa, perché quella è diventata in qualche misura la capitale dei sunniti e non poteva essere altrimenti, visto il trattamento che gli Stati Uniti, invadendo l'Iraq, avevano fatto, consegnando praticamente in mano agli sciiti, no? E quindi le vendette, eccetera, invece di capire come facevano armeni, romani, imperatori, no? Quando andavano, imponevano la Pax Romana, ci mettevano la spada, o così o comì, e quindi dice sì, i sciiti sì, sì, i curdi sì, ma pure ai sunniti gli dovevi dare, nonostante che erano sconfitti. Invece poi hanno finanziato loro l'ISIS, insomma sono veramente imbrogli da questo punto di vista. Beh, appunto, Erdogan ci deve pensare laddove voglia mettere piede, come dire, anche un pezzettino nella mappa che ormai avete imparato a conoscere, anche se non siamo in grado di mostrarvela non essendo una televisione, ma insomma verso il Mediterraneo, sopra ad Aleppo, c'è un piccolo cantoncino dei curdi che si chiama Afrin, e lì dentro ovviamente Erdogan vorrebbe metterci altro che le mani, perché Afrin confina direttamente con la Turchia in quanto tale. Poi in mezzo ci si infila anche lui insieme all'ISIS, perché ci sono i turcomanni eccetera. Poi sotto c'è Aleppo da quella posizione verso il mare. Sembra, appunto, un più attento osservatore di noi, che ha a disposizione più mezzi di noi ovviamente eccetera, sempre Alberto Negri, gli facemmo ieri una domanda dicendo: ma se i russi insieme a Assad vincono la battaglia ad Aleppo, in quell'Aleppo, per chi l'ha vista ieri in qualche immagine, per cui io per mia fortuna e disgrazia allo stesso tempo sono stato due volte ad Aleppo, ovviamente te piagne il cuore vedere una città di 2 milioni di abitanti che non esiste più. Diceva prima Cristina, gli ultimi abitanti se ne stanno scappando, che possono fare del resto, insomma, non è che possono mettere i loro corpi, visto che hanno ancora i ragazzini appresso. Bene, chi vince però quella battaglia, cioè libera il territorio, nonostante che non è più un non territorio dal punto di vista dell'umano, e ha in mano le sorti della Siria, perché ovviamente controlla dal confine turco fino giù al confine con il Libano, con questa come dire, territorio di almeno 400 chilometri tutto costiero, e che quindi in quanto tale tutto il resto è praticamente deserto. La Siria, è vero che nel deserto ci scorrono i grandi fiumi, insomma, no, ci scorre sicuramente l'Eufrate dentro questo percorso, però hai voglia di dire io c'ho Raqqa in mano, insomma, una volta che tu hai liberato, tra virgolette, la guerra non finisce con la vittoria su Aleppo, né su Hama, né su Homs, eccetera, eccetera. Però, insomma, tu capisci che hai dato, come dire, un'immagine che l'ISIS non solo si può battere, ma si battono l'Al-Nusra, gli alleati dell'Arabia Saudita, insomma, per questo lì si giocano più partite nello stesso momento. Ed Erdogan sta prendendo sonore scoppole, per questo poi esplicita tutta la sua barbarie, la sua rozzezza ovviamente nei confronti del popolo curdo,
sui civili soprattutto del popolo curdo,
sì, è una vendetta veramente ignobile. È giusto dire che si sta commettendo un genocidio, non solo per quello che è il passato recente, ma per quello che è il presente. Immaginate i bombardamenti dei villaggi insieme al bombardamento, appunto, di quello che ricordavi tu, dagli interi quartieri in Diyarbakir fino a intere città ovviamente eccetera, con già 300.000 curdi mandati via dalle loro case, fatti uscire, andati a Ramengo ovviamente per il territorio della Turchia, con tutta la xenofobia che c'è in giro eccetera. Fin quando stai nel tuo territorio in qualche misura c'hai una fratellanza in qualche modo, se no faranno come hanno già fatto i loro fratelli e sorelle in questi ultimi 20 anni, emigreranno verso Istanbul o verso Ankara, dove tu sai che ad Istanbul addirittura stiamo da 2 milioni in su di curdi ovviamente evacuati dai villaggi. Comunque è una partita veramente dura, che fa male e che noi almeno per quello che possiamo dobbiamo sostenere sia con la comunicazione, non mancheremo, come dire, di farlo quotidianamente, anche se fa male a noi stessi, a denunciare ovviamente questa tragedia del popolo curdo, però nello stesso tempo lo dicono loro stessi: attenzione, che noi stiamo resistendo. Quindi non vogliamo nessuna compassione da questo punto di vista, dateci piuttosto il sostegno attivo, ovviamente, no? Quello che potete fare nei confronti dei vostri governi, nei confronti dell'Europa, in questa ovviamente cortocircuito che si fa i loro danni, perché ovviamente se l'Europa, l'Italia continua a dare armi e soprattutto soldi ovviamente a Erdogan i soldi non è che ci mette per i poveri sfollati, profughi eccetera, li butta ovviamente in armi per uccidere eccetera. Quindi attenzione, bisognerà avere più voglia, più spazio, più denuncia da parte nostra, al di là di questo appello che è stato immesso nelle reti, comunicato in assoluto, di fare una grande manifestazione o quantomeno una grande mobilitazione straordinaria per il Nevroz, che lì viene vietato. Insomma, immaginatevi solamente questo popolo così fiero, così meraviglioso, insomma, sia nelle donne che negli uomini eccetera, in tutte le loro componenti, che da quando lo conosco io con più profondità negli ultimi 25 anni non è mancato mai un Nevroz, non è stato mai un pranzo di gala il Nevroz eccetera. Uno ho partecipato dove ci c'erano gli scontri, uno ho partecipato dove non c'erano gli scontri, ma in questa festa della fratellanza de curda e di tutti i popoli che vivono insieme, dichiarare ufficialmente che non sono in grado di garantire l'appello affinché i cosiddetti stranieri, cioè noi da tutta Europa, possiamo andare a festeggiare con loro, capite bene che boccone amaro hanno dovuto mandare giù, e lo fanno di proposito, sia per un senso di responsabilità nei nostri confronti, sia nel senso di responsabilità anche nei loro confronti, cioè delle famiglie eccetera, che portate, come dire, ad un concentramento di centinaia di migliaia di persone, se non milioni, come avveniva a Diyarbakir, possono essere attinti, no? Dal fuoco e dai bombardamenti, e quindi fare dei pogrom che ovviamente la Turchia ci ha abituato a vedere, con le bombe di Ankara, con quella di Suruç, con quella di Diyarbakir eccetera. Insomma, è veramente una situazione difficile, difficile, difficile. È stato un bene che in questi ultimi 2 anni, memore la resistenza vittoriosa di Kobane, che almeno centinaia di giovanotti e giovanotte italiane, non solo giovanotti, anche di tutte le età, hanno potuto avere un confronto diretto con quelle popolazioni, così capiscono ancora meglio e possono ancora meglio indicare perché i percomi di una mobilitazione oggi.
Sì, calcolando, insomma, ne abbiamo parlato tanto dai microfoni di questa radio, quali sono anche i cambiamenti politici che, insomma, che la lotta che sta portando avanti il popolo curdo, poi insomma il popolo curdo, insomma, anche quello che fa riferimento più al PKK, che fa riferimento a Öcalan, insomma il passaggio dalla decisione di lottare per uno stato del Kurdistan a quello del confederalismo democratico, in cui ci sia, insomma, la convivenza pacifica di tutte le etnie, di tutte le popolazioni. Sicuramente in un mondo in cui, in un momento in cui tutto il Medio Oriente, ma anche la stessa Turchia, è molto divisa sulle etnie, sulle religioni, dove si fanno, insomma, anche delle guerre su questo, almeno si dice che si fanno delle guerre su questo, e quanto sia importante invece la diffusione che il confederalismo democratico e che impatto possa avere sulla Siria piuttosto che sulla Turchia. Insomma, la decisione delle autonomie delle municipalità nel Kurdistan turco, piuttosto che tutte l'indipendenza e l'autogestione del territorio della Rojava, insomma, sicuramente dà molto fastidio, e questo fastidio, insomma, viene in qualche maniera poi portato avanti principalmente da Erdogan, ma dietro, insomma, ricordiamoci che c'è sicuramente un appoggio dell'Europa, c'è un appoggio della NATO, perché la Turchia è paese NATO, in questo momento sta al centro, insomma, della questione dei migranti, quindi tiene più o meno rapporti con l'Europa quotidianamente, e quindi quando decide di bombardare, quando decide di far passare anche altri stati sul proprio territorio per bombardare la Siria, è ovvio che insomma è partecipe, gli altri paesi sono partecipi e sono conviventi di quello che sta succedendo. Quindi insomma diciamo che oltre al supporto, il supporto importante insomma di quello che può essere scendere in piazza in questo periodo, in queste prossime settimane a fianco della popolazione curda, ma anche continuare a avere un'interazione politica, studiare che cos'è il confederalismo democratico, continuare ad avere degli scambi politici anche di condivisione di quelli che sono appunto il lavoro che stanno continuando a fare i curdi in Rojava piuttosto che nel Kurdistan turco. A questo riguardo io poi passiamo a sentire anche Wiki Ollus, vi volevo ricordare un po' di iniziative che ci sono in questi giorni perché ce ne sono diverse. E iniziamo da sabato.
Da domani, Cristi.
Ah, da
poi,
domani.
Individuare subito a
chi ci sta
domani al cortocircuito.
Ah, domani. Ok,
c'è l'iniziativa dove verranno proiettati i video che ovviamente ormai non solamente loro stessi, ma anche i compagni che sono stati giù, poi ci si dedicano, sono bravi, tu ne sei partecipe anche di questa vicenda, ovviamente, eccetera. Quindi domani il cortocircuito, perché è una data importante, è la vigilia dello sgombero del cortocircuito, così è annunciato, ovviamente, eccetera, per cui è giusto che ci sia domani questo appuntamento, domani sera ovviamente, eccetera, poi ci sarà la cena di sottoscrizione e dopo domani mattina, mercoledì mattina alle 6 attenderemo ovviamente se i signori in divisa hanno il coraggio, mandati da Tronca, di venire a sgomberare una dei presidi storici del sociale, ovviamente ce ne sono molti altri sotto sgombero ovviamente, eccetera, e poi a te sabato, ovvero venerdì.
Prima venerdì al Cinema Palazzo a partire dalle ore 18:30, Sakine Kansiz, in altre parole Sara, abbiamo già presentato insomma a questa radio il primo libro di questa militante del PKK che è stata uccisa a Parigi insieme ad altre due compagne curde ormai qualche anno fa, due o tre anni fa, e insomma una donna che ha molto da raccontare della sua esperienza politica, della storia politica del PKK, dei rapporti con la sinistra turca, della lotta alla resistenza, insomma anche alla quella che è appunto la repressione del governo turco. Quindi sta uscendo il secondo volume, però venerdì al Cinema Palazzo verrà presentato in anteprima prima una mostra collettiva di illustrazione Jinji Adazadi, Le donne del Mediterraneo disegnano la libertà, a cura di Combat Comics, alle 19:30 cena curda a sostegno del centro culturale Ararat, e poi alle 21 viene presentato in anteprima questo documentario Tutta la mia vita è stata una lotta, che è il titolo anche del suo primo libro appunto pubblicato da Wiki e diffuso, di Dersim Zeravan. A seguire ci sarà un dibattito e nel documentario Sakine viene raccontata da lei stessa, da alcuni suoi parenti e soprattutto dalle sue compagne e dai suoi compagni. In breve imparerete molte cose su che tipo di vita ha vissuto questa bella donna che è stata assassinata nel cuore di Parigi con le sue due compagne. E il libro di Sakine verrà presentato poi invece il giorno dopo, sabato pomeriggio, alla Casa Internazionale delle Donne, il secondo volume, e sabato stesso ci sarà la sera anche un'altra proiezione, delle altre proiezioni sempre dal Kurdistan turco al centro sociale Ex Esnia Viscosa, però al Parco delle Energie, e a partire dal pomeriggio, allora fammi vedere bene, dalle ore 21 vengono proiettate, anzi dalle ore 18 all'interno della Casa del Parco verranno proiettati tre recenti documentari che testimoniano le situazioni di alcune città d'assedio, sotto assedio. Il massacro di Cisre, quello che appunto di Luigi Dalife del 2015. Si parla dell'estremo sud-est della Turchia. Il 4 settembre 2015 un provvedimento del governatore di Sirnak dichiara lo stato di emergenza. Un coprifuoco di 24 ore su 24 viene imposto a tutta la popolazione. Situazione insomma che ancora sta vivendo il sud-est della Turchia. A seguire ci sarà Non uccidere di Garip Dunem, un documentario sui 12 giorni di coprifuoco e di resistenza a Silvan. E poi Puzzle Stan, i confini sono i limiti dei popoli, di Ivan Grosny, che abbiamo insomma già visto, che parla invece di Kobane e di quello che è stato insomma la sua andata a Kobane nel 2014, e saranno presenti con noi per raccontarci le loro esperienze gli autori di tutti e tre i documentari. E poi
domenica che ci vediamo alle 15 alla fermata al metro del Colosseo, cioè in quella piazzaletto che sta lì davanti, perché è l'anniversario ovviamente dell'arresto di Öcalan, ovviamente, eccetera, di una Öcalan che sapete bene, anche perché la radio lo comunica spesso, ovviamente, che vive sequestrato sull'isola di Imrali, che sta in mezzo al Bosforo, dentro ovviamente Istanbul in qualche misura, e che non si hanno più notizie di lui da almeno 4 mesi, quindi è tragico che almeno una volta al mese gli avvocati potevano passarci in qualche misura e sapere le sue condizioni, ma essendo il personaggio, l'uomo che ha deciso ovviamente di vivere questa vita molto particolare, molto difficile in qualche misura, un po' il nostro Nelson Mandela ovviamente da ogni punto di vista, purtroppo il capitalismo, l'imperialismo, il colonialismo ce ne dà tanti di queste belle figure di per sé, e quindi saremo tutti lì e speriamo tanti, ve lo ricordate, appuntatelo, domenica è 14, a partire dalle ore 15 fino alle 18 saremo lì alla fermata del Colosseo.
Mi ricordavano che questo secondo volume del libro di Sakinè, la compagna Sakinè Sara, verrà presentato anche in radio domani sera a partire dalle 8. Ci sarà appunto una presentazione qui in anteprima, prima della presentazione ufficiale che ci sarà sabato pomeriggio alla Casa Internazionale delle Donne. .79 sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, abbiamo in collegamento una compagna di Wikiollus, perché è apparso insomma sul sito di Wikiollus questo appello, diciamo così, anche questa denuncia del recente ennesimo massacro nei confronti dei curdi nel sud-est, in particolare della Turchia, in particolare a Cizre. Lo Stato turco ha massacrato 60 civili usando armi chimiche. Ciao, raccontaci un po' che cosa sta succedendo ormai da 2 mesi, insomma, molte città del sud-est della Turchia sono chiuse dall'esercito turco.
Buonasera a tutti. Sì, come hai detto tu, soprattutto a Cizre, che è 55-56 giorni che c'è un coprifuoco, c'è un attacco totale, non solo a Cizre, ma in totale 7 città, 20 come si dice, collegamenti delle città come paesi, da 364 giorni in totale sta vivendo un coprifuoco totale. Parliamo di una guerra che è stata lanciata dal governo di HP a luglio, 24 luglio, e da quell'ora fino adesso ci sono stati tantissimi, più di 460 civili morti. C'è un silenzio totale dall'Occidente, ci sono varie dichiarazioni, alcune notizie, però non c'è una risposta che serve per il governo turco. Dall'altra parte il governo turco ha deciso di uccidere uno per uno, proprio massacrare tutti i curdi della zona, svuotando tutte le città, tutti i quartieri, e vuole governerà a tutto costo. E c'è nei confronti di questo c'è una resistenza della popolazione che non vuole lasciare il territorio, vuole vivere nel suo territorio liberamente, per questo chiede un'autonomia democratica delle città. aveva già chiesto, e stava costruendo la sua vita che sta cercando di vivere come ogni individuo. Sì, ultimamente abbiamo vissuto una brutta notizia ieri notte, che come sapete durante questi due mesi c'erano i feriti che si nascondevano nelle case a Gitre, in cui si è parlato molto di una casa dove c'erano 29, più di 30 persone, 7 persone ferite a causa delle ambulanze che non andavano a curarli oppure a portare all'ospedale, sono morti, e l'altro giorno da 5-6 giorni che non abbiamo più notizie, non avevamo più notizie, e sempre scrivevamo sui siti, parlavamo delle notizie che serve di mandare l'ambulanza a quel posto. E recentemente, da due giorni che è stato saputo che c'erano altre case dove i feriti e i civili si nascondevano in quelle case. Oggi sì, abbiamo saputo che è stato bombardato alcune case dove i civili si accumulavano, si proteggevano e sono stati uccisi. Alcuni corpi non ci sono i proiettili, secondo le dichiarazioni della zona, dell'HDP, del BDP, che ho visto tantissimi corpi morti, più di 60 in quella casa solo. Quindi si parla delle armi chimiche, e la notizia è stata apparita direttamente dalla TRT News dello Stato, quindi hanno dimostrato come se fosse una vittoria totale, non parlando del massacro che stanno facendo in territorio curdo. Questo non solo, perché comunque ci sono i scontri ferocemente all'interno della Diyarbakır, un quartiere che si chiama Sur, ci sono anche i scontri a Filopi, a Şırnak, dappertutto è sotto coprifuoco e c'è una resistenza. Un bilancio di totale di questo sei mesi, dopo luglio fino adesso, dicono che 460 morti civili, tra cui ci sono tantissimi bambini e donne, cioè più preciso 84 bambini e 79 donne, sono state uccise e colpite a testa oppure durante i bombardamenti oppure a causa delle non curarli oppure non portarli all'ospedale, sono stati uccisi, hanno perso la loro vita. Oggi sì, abbiamo fatto un appello con tutte le organizzazioni curde in Europa, anche quelli di Turchia, tutti i partiti politici curdi hanno fatto un unico appello. Infatti abbiamo girato e noi tutti chiediamo all'Unione Europea, all'ONU, che non riconosceva neanche l'identità curda, non ha fatto partecipare i curdi agli incontri di Ginevra, con urgenza di sanzione militare ad economia contro la Turchia, perché tutti, anche un centesimo che vengono mandati in Turchia a causa con la scusa degli immigrati oppure secondo i calcoli del commercio tra i paesi, tra gli stati, vengono usati contro una popolazione curda, ma non solo curda, ma tutte le persone che vivono in quel territorio. Quindi se non volete far parte di questa guerra, non mandate, non date nessun soldo, fate un boicottaggio economico e militare contro la Turchia. Chiediamo anche che la Turchia sia processata per i suoi crimini di guerra contro l'umanità, perché questo è una volontà del popolo curdo che sta cercando di lottare per creare quelle principi democratiche, per proprio mettere in prima linea l'umanità, che è una cosa che ci unisce in tutto. Per questo abbiamo chiesto anche a tutte i comitati di solidarietà per dimostrare la loro solidarietà, soprattutto in questo periodo, con il popolo curdo che abbiamo vissuto insieme a un cubano, una resistenza di cubani. Oggi vogliamo sottolineare che non abbiamo solo un cubano, ma abbiamo decina di cubani che viviamo in territorio della Turchia, come viene descritto sud-est della Turchia, in Kurdistan Bakur. Per questo ora tutti i curdi da ieri notte fino adesso stanno in piedi in tutte le parti dell'Europa, stanno facendo delle proteste davanti all'ambasciata, davanti all'Unione Europea, stanno marciando non solo in Europa ma anche in Turchia, nelle città dove ci sono i coprifuochi, per essere solidale all'altra città che sta resistendo, che ci serve davvero di una mobilitazione totale per il popolo curdo. Nel confronto di questi morti, questi martiri civili che abbiamo vissuto fino adesso, certo che non abbiamo una parola da aggiungere, oltre che resistere e proprio portare avanti la loro lotta fino in fondo.
Rogine, buongiorno.
Buongiorno.
Capisco e faccio mia ovviamente la tua denuncia, e avremo occasione, ovviamente Cristina ha appena fatto l'elenco delle iniziative a partire da domani fino a tutta domenica, per non dire Napoli, quello che riusciremo a far precipitare nei confronti di questo assassino, di questo boia che si chiama Erdogan ovviamente, ma credo che sotto accusa devono andare sicuramente i governi. Tu hai detto non una lira deve finire dentro le casse di Erdogan, dentro le casse turche, eppure tu sai che in questo momento, lo abbiamo ricordato, la Merkel sta lì insieme al capo del governo, insieme a Erdogan, per offrirgli ancora soldi che formalmente devono andare a trattenere i profughi dalla guerra in Siria e nel Medio Oriente, che invece poi vengono trattenuti e moltiplicati in armi contro i curdi. E quindi dovremmo sicuramente fare una battaglia, oltre che nei confronti delle rappresentanze del governo dello Stato turco in tutte le sue simbologie, a partire da quella che è più esplicita, il turismo, la necessità di mettere sotto accusa i nostri governi in tutte le sue formazioni, compresi i partiti che sostengono ovviamente questo governo, perché se l'Italia dà 400 milioni ai turchi per trattenere i profughi e invece vanno in armi per uccidere i curdi, noi ci portiamo appresso delle grandissime responsabilità, e che quindi bisogna non solo denunciarle ma avere la capacità di mobilitazione. Abbiamo appena indicato questa chiamata per quanto attiene la giornata fondamentale storico-culturale religiosa del Nevroz. Facci tu il resoconto quest'anno delle difficoltà in terra turca di poter chiamare ovviamente la popolazione curda a festeggiare il Nevroz.
Allora, Nevroz significa per noi la resistenza. Sì, ha un simbolo di essere Capodanno curdo, però negli anni 90 sempre è diventato come un campo di resistenza. E oggi certo che più di festeggiare viviamo un momento di resistenza. Per questo anche questo anno saranno una anziché di un momento di resistenza totale per la popolazione curda, sia in Turchia che in tutte le altre parti. Quindi in realtà certo che questo anno non ci saranno magari le delegazioni che per andare a festeggiare insieme, per condividere questo momento storico di libertà, di nuovo vita, nuovo simbolo, la novità della società. Vivremmo magari sotto bombardamenti, ma comunque resistenza dimostrerà in quanto siamo capaci di costruire quella vita. Il Nevroz per noi sempre è significato così. Sì, certi momenti abbiamo perso i corpi durante i festeggiamenti, qualche volta abbiamo avuto la la felicità di poter vivere con gli altri, con tutti i colori. Per questo quest'anno non aspettiamo certo un Newroz facile, un Newroz solo di felicità. Per questo è importante, con questa capacità di resistenza ci comportiamo con il Newroz, con tutti i tipi di festeggiamenti. Certo che invitiamo a tutti di stare durante questi festeggiamenti, che non ci saranno come abbiamo fatto l'anno scorso, pure da 5-10 anni recentemente, però è importante di essere presente con il popolo curdo nel luogo di battaglia, resistere insieme quando è necessario, perché parliamo di una popolazione che è rispettosa con tutta la sua cultura, la lingua, vuole proprio un riconoscimento per la sua dignità. Ci saranno delle delegazioni che andranno in Kurdistan, magari giornalisti, cerchiamo di invitare tutti i deputati, istituzioni, di stare là e vedere la situazione, quello che si vive, quello che i civili vivono. Quindi dall'altra parte invece vogliamo un po' unire con tutte le forze nostre dall'Italia anche, se possibile, il 19 fare una marcia nazionale per poter dimostrare a quelli che non possono andare in Turchia, non possono andare in Kurdistan, ma dimostrare che sono vicini e vivono lo stesso sentimento di resistenza con il popolo curdo, che sia i curdi che per tutti gli italiani. Per questo in realtà abbiamo un'idea di fare una marcia per il 19, prima di festeggiamenti del 19 sera marzo, quindi si cercherà di organizzare, a fare degli appelli per la partecipazione a tutti i colori, a tutti i sindacati, tutti i partiti, tutte le istituzioni, tutti i comitati di solidarietà che hanno dimostrato con qualche modo la loro solidarietà nei confronti della resistenza del popolo curdo.
Va bene, noi ti ringraziamo e ricordiamo insomma anche sul sito wikiollos.com ci stanno anche tutte le insomma i comunicati e gli aggiornamenti su quello che sta succedendo sia in Rojava che nel Kurdistan turco.
Rocin, te lo ricordo, ma lo ricordo a tutti gli ascoltatori e i sostenitori, che prendiamo questo spazio in radio del lunedì dalle 16 alle 17, lo chiamiamo Newroz 2016, in modo da sostenere ovviamente tutte le iniziative, le battaglie di questa preparazione, di questa vigilia del Newroz di quest'anno. Quindi chiunque voglia venirci a trovare, sostenere, parlare, confrontarsi e quant'altro è benvenuto in questo spazio di Radio Onda Rossa, oltre che, lo sai bene, sempre a disposizione della resistenza curda.
Grazie.
Ciao. Posso dire l'ultima cosa?
A voglia, quello che vuoi, certo.
Scusami, no, è importante di partecipare, non so se vi avete ricordato, a tutti il 12, 13, 14, 15, cioè siamo in piazza a parlare delle donne curde, a parlare di Sara, a parlare delle situazioni del Gizre, Kamshlo, Iran, dappertutto il Kurdistan. Quindi chiamiamo a tutti di essere presenti con la loro fisicamente, anche condividere questa settimana a Roma di resistenza.
A che ora è la presentazione del libro di Sakine sabato alla Casa Internazionale delle Donne?
Alle 15 cominciamo, sì, alle 15 cominciamo.
Perfetto, grazie e okay. Ricorderemo ancora gli appuntamenti.
Ciao.
Ciao. Allora, direi che siamo insomma quasi per volgere al termine. Ricordiamo insomma le varie iniziative, a cominciare da domani al cortocircuito, venerdì al Cinema Palazzo, sabato alla Snea Viscosa, ma prima alla Casa Internazionale delle Donne, e domenica c'è questo presidio al Colosseo alle ore 15, e poi insomma lunedì c'è la seconda città italiana che dà la cittadinanza onoraria ad Ocalan. La prima è stata nel mese di dicembre a Palermo, è stata la città di Palermo, e lunedì appunto ci sarà invece a Napoli, in presenza al sindaco verrà data questa cittadinanza onoraria ad Ocalan, che ricordiamo insomma comunque viene data a un presidente anche di un partito che viene considerato terrorista e che sta nelle liste nere per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America ma anche l'Europa, quindi sicuramente insomma un riconoscimento, una battaglia che quest'uomo sta facendo ormai da tanti anni, rinchiuso dal 99 in un carcere in totale isolamento. E quindi questi gli appuntamenti, cercheremo comunque lunedì prossimo, a prescindere dal se non è questo insomma quello dopo, comunque noi continueremo a parlare fino a marzo del Newroz, come insomma vi è stato già annunciato, per la sua importanza quest'anno, non tanto di festa come avviene ogni anno, ma bensì insomma di affiancamento alla resistenza che la popolazione curda sta portando avanti. Per quanto riguarda noi, questo lunedì vi lasciamo con lo spot che vi ricorda di boicottare la Turchia.
Vacanze in Turchia? No, grazie. Nel dicembre 2015 il primo ministro turco ha presentato le nuove misure per l'industria del turismo con lo slogan "Scopri il potenziale". Obiettivo? Aumentare il numero dei turisti a 50 milioni e le entrate generate dal turismo a 50 milioni di dollari all'anno. Ma ogni dollaro speso dai turisti stranieri fornisce al governo i mezzi per continuare la sua massiccia campagna di repressione della popolazione curda nel sud-est della Turchia. Occupazione militare che devasta villaggi, siti archeologici e naturalmente la vita delle persone che vi abitano. Da oltre 180 giorni, infatti, lo Stato turco ha imposto il coprifuoco in 56 località curde. Oltre 1 milione le persone colpite, oltre 200.000 i profughi, oltre 250 i civili uccisi, dozzine di giornalisti arrestati. Vi invitiamo a boicottare la Turchia e la sua occupazione militare del sud-est. Vi chiediamo di boicottare i crimini di guerra della Turchia e le morti di civili. Vi chiediamo di boicottare la campagna della Turchia di intimidazione di massa, violenze, tortura e uccisioni. Vacanze in Turchia? No, grazie. Boicotta il turismo in Turchia.